Bene, quindi buonasera, ben trovati, ben ritrovate, ben ritrovati. Riprendiamo insieme questi incontri, queste lezioni sul Vangelo di Giovanni. E piano piano adesso riprendiamo un po' il ritmo anche di questi nostri appuntamenti. E siamo arrivati al capitolo 17, l'ultimo incontro che abbiamo fatto. Abbiamo commentato i primi 5 versetti e quindi riprendiamo da lì, riprendiamo dal versetto 6. Questa sera prenderemo in considerazione in modo particolare 6-12, ma ci introduciamo come sempre con un salmo. Questa sera Giacomo ci accompagna e ci aiuta nella preghiera.
Sì, possiamo iniziare con il salmo 138-137. Allora inizia il coro che è dalla mia parte. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca, non agli dèi, ma a te voglio cantare.
Rendo grazie al tuo nome, al tuo amore e alla tua fedeltà. Hai reso la tua promessa, grande Dio, nel tuo nome.
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza.
Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca.
Canteranno le vie del Signore, perché grande è la gloria del Signore.
Perché eccelso è il Signore, lo guarda verso l'umile, il superbo invece lo riconosce da lontano.
Se cammino in mezzo al pericolo, tu mi ridoni vita. Contro la dei miei nemici stendi la tua mano e la tua destra mi salva.
Il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani.
Oggi, come accennava Stefano, riprendiamo la preghiera sacerdotale. Il capitolo 17 è il capitolo conclusivo di questo discorso finale di Gesù ai suoi discepoli ed è una preghiera di Gesù. È un discorso molto intimo, direi più intimo di quanto possiamo immaginare, perché è un discorso tra il Padre e il Figlio. Il Padre, che prima del tempo ha generato il Figlio, gli ha donato tutto se stesso nello Spirito Santo, e il Figlio ridona se stesso al Padre attraverso questo spirito d'amore in un turbine processionale infinito. Ma che cosa si diranno mai il Padre e il Figlio fin dalla notte dei tempi, quando hanno deciso la creazione? Ecco, questa preghiera è un po' come una foto rubata, un po' come uno sbirciare nella cronologia WhatsApp tra il Padre e il Figlio. E che cosa scopriamo? Non certo un tradimento, ma scopriamo che in questo dialogo eterno il Figlio parla al Padre di noi. Il Salmo 138 sembra parafrasare, anticipando di secoli, lo svelamento di questo dialogo d'amore tra il Padre e il Figlio. Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai ascoltato. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. Non c'è ombra di dubbio nella preghiera del Figlio. completamente affidato alla volontà del Padre. Il Signore farà tutto per me. In un'altra traduzione, quella precedente, del 74, il testo greco è tradotto: il Signore porterà a compimento la sua opera per me. E in questo per me ci siamo noi. Tutto è stato creato e promesso perché giungesse a compimento per me, per noi. Ecco, questa preghiera inizia con: Padre, è venuta l'ora. Ecco, l'ora è già venuta, quando il Signore ha portato a termine le sue promesse. Sono già state compiute da queste parole del Signore. Ed ora attendiamo soltanto con impazienza il suo ritorno. Certi, come Gesù chiede al Padre, e a motivo della sua richiesta, che il Padre non abbandonerà l'opera che con le sue mani ha creato.
Ecco, abbiamo iniziato questa lettura appunto prima dell'estate e ci siamo trovati, appunto, come Giacomo accennava anche adesso, ammessi a questa intimità profonda tra Gesù e il Padre. E appunto, come si diceva, questa preghiera ci permette non soltanto di fare questa incursione, diciamo, nel segreto, nel cuore di Gesù, ma di scoprire che in questo cuore ci siamo anche noi, ci sono i discepoli e tutti coloro che nel corso del tempo, leggendo e gustando questa parola, si fanno discepoli, diventano, credono a questa parola. E siamo entrati in questa intimità attraverso queste categorie del figlio e del padre. Si diceva appunto all'inizio, no? Proprio all'inizio del primo versetto: Padre, è venuta l'ora, glorifica il figlio tuo. Questo linguaggio del padre, il figlio, è un linguaggio che c'è molto familiare, l'abbiamo trovato tante volte, ma è molto significativo, no? Perché ci parla di una relazione vitale e, come si dice oggi usa molto, ma qui ci sta molto bene, generativa. È una relazione che genera, che è feconda, no? È feconda di figlie, diciamo così, cioè di altri figli, no? Che nel figlio, appunto, si riconoscono poi fratelli, sorelle tra di loro. Il tema fondamentale di questa preghiera è essere custoditi per portare frutto. Le parole chiave che incontreremo anche nella pericope di questa sera, pochi versetti, le parole chiave hanno a che fare con il Padre, appunto, Padre Santo in modo particolare, il Figlio, esattamente, i discepoli, il tema dell'unità del mondo. Vedremo, appunto, quando ascoltiamo queste parole anche nella lettura del brano, facciamo attenzione, perché evidentemente nel contesto giovanneo sono particolarmente significative, no? Perché Giovanni declina in modo caratteristico, e in questo testo lo vediamo molto bene, quei temi che sono caratteristici, che sono tipici del Vangelo. Il Vangelo è una chiamata alla santità di Dio, essere santi come Dio. Il Vangelo è un invito forte, autorevole, all'amore fraterno, no? Amare Dio, amare gli altri, potremmo dire, no? Poche parole, adesso in maniera molto, un po' rozza forse, ma insomma ci capiamo, no? Ecco, Giovanni trasforma un po' questi due temi, la santità e l'amore fraterno, li chiarisce forse, anche li approfondisce. L'appello alla santità diventa la richiesta di Gesù al Padre Santo, autore di ogni santità, perché custodisca i suoi nel suo nome. E li custodisca dalle insidie del mondo, vedremo la prossima volta, dalle insidie del maligno. Mentre l'appello alla fraternità evangelica, in modo particolare, qui prende la forma dell'unità. Quindi vivere la fraternità come unità. L'unità è la cifra, potremmo dire, il modo tipico con cui Giovanni, almeno in questo testo, e non solo, ma insomma, chiaramente in questo testo, conosce, capisce il tema dell'amore fraterno, no? Unità che manifesta un'altra unità. L'unità tra i figli manifesta l'unità tra il padre e il figlio. Quindi c'è un rispecchiamento tra questi due livelli. Anche noi impariamo dal modo con cui Gesù ci ha manifestato il volto del Padre e come Gesù ama il Padre ad amarci tra di noi. Un'osservazione di carattere generale sulla lettura di questi testi di Giovanni. Tutti i Vangeli, e certamente in particolare Giovanni, sono scritti post factum, no? Cioè sono tutti testi scritti a partire dalla rielaborazione di quello che è avvenuto dopo la resurrezione di Gesù. È un racconto sempre illuminato dal mistero pasquale ormai compiuto. Leggiamo i Vangeli sempre dalla fine. Si potrebbe dire, no? Non siamo contemporanei ai fatti, ma i fatti ci vengono presentati a partire dal loro significato, dal loro senso ultimo, no? Che è appunto il compimento, la resurrezione, ma meglio ancora forse potremmo dire la Pentecoste, no? Il compimento di questa vicenda, no? E in un certo senso è un po' come guardare una vecchia foto. Una foto di tempo fa, di molto tempo fa, una foto molto cara. Prima Giacomo parlava della cronologia di WhatsApp, ecco, io faccio riferimento piuttosto alle foto, ma insomma ci capiamo. Una cosa che è avvenuta già nel passato, ma che noi rileggiamo oggi a partire dall'esperienza che abbiamo fatto tra quell'evento e oggi. Quindi il nostro sguardo, la nostra capacità di comprensione di quello che è avvenuto è illuminata, la nostra capacità di comprensione è illuminata da quello che è avvenuto dopo, cioè dalla risurrezione. E a partire dal risorto che capiamo questa preghiera. Si potrebbe dire è Gesù risorto che fa questa preghiera, che fa sempre questa preghiera per noi, no? Siamo dentro questa prospettiva, no? E questo ci aiuta anche a capire in che senso si può dire che quei discepoli a cui Gesù rivolge, appunto si rivolge nella preghiera che fa al Padre, siamo noi, no? Perché appunto siamo sempre lettori nuovamente contemporanei, messi di nuovo in condizione di comprendere la parola appunto alla luce della risurrezione. Ecco, leggiamo la pericope per intero e poi dopo faremo un commento più dettagliato. Il brano di questa sera, come dicevo, è soltanto 6:12, 17:6:12.
Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, e hanno custodito la tua parola. Adesso hanno conosciuto che tutte le cose che mi hai dato sono da te, perché le parole che hai dato a me le ho date a loro. Ed essi le hanno accolte e hanno conosciuto veramente che da te sono uscito e hanno creduto che mi hai mandato. Io per loro chiedo, non per il mondo chiedo, ma per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi, e le cose mie tutte sono tue, e le tue mie, e sono stato glorificato in loro. E io non sono più nel mondo, io vengo da te, Padre Santo. Custodisci nel tuo nome ciò che mi hai dato, affinché siano uno come noi. quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro si è perso, se non il figlio della perdizione, così che si adempisse la scrittura.
Ecco, nell'insieme di questo testo noi notiamo due movimenti, abbiamo già accennato, adesso li chiariamo un po' meglio, un movimento di lode, di ringraziamento a Dio Padre, perché il Padre è colui che dà, il datore di ogni dono, è colui che dà, è colui che è all'inizio di ogni movimento di dono, no? Quindi c'è questa contemplazione gioiosa, gustosa di Gesù, del Padre, perché lui ci ha dato il Figlio, e al Figlio ha dato tutto, e il Figlio adesso tutto restituisce al Padre, no? Quindi questo è il primo grande movimento, il movimento del ringraziamento al Padre, potremmo dirlo così. Il secondo grande movimento è quello che Gesù intercede per noi, richiede, fa una richiesta al Padre, no? Ci sono questi due elementi, il ringraziamento e la richiesta, tra l'altro caratterizzano la preghiera biblica, è la formula classica che si potrebbe riscontrare se andassimo a guardare i testi di preghiere di altri libri biblici. Caratterizza anche, se volete, la liturgia eucaristica, no? Che ha una prima parte in cui si ringrazia il Padre per averci dato il Figlio, per il dono specifico, no? Il prefazio in modo particolare è costruito su questa dimensione, e poi c'è la richiesta appunto dell'invocazione dello Spirito perché i doni possano essere trasformati nel corpo e nel sangue di Gesù. Quindi diciamo, questo è caratteristico anche proprio della dinamica biblica. Mi sembra molto bello però sottolineare il fatto che Gesù, che appunto dicevamo è già il risorto in qualche modo, cioè è già colui che ha compiuto la salvezza, continua a intercedere per noi, continua a pregare per noi. Cioè è come se, adesso lo dico male, ma insomma noi ci capiamo, è come se quello che lui ha compiuto nel mistero pasquale ancora noi non l'abbiamo completamente vissuto, quindi abbiamo bisogno di un supplemento di grazia. Abbiamo bisogno di essere aiutati. Perché? Perché appunto, come si dice, lui torna al Padre, lui è tornato al Padre, e noi siamo nel mondo. Quindi in questo mondo abbiamo bisogno di un aiuto in più, diciamo, no? Perché, non perché lui ci ha lasciato, perché lui è ancora in mezzo a noi, come adesso vedremo, attraverso il suo Spirito, perché siamo animati dal suo Spirito, ma perché appunto il mondo è insidioso, il mondo è, come vedremo, la menzogna, è la voce del nemico che ci dice Dio non ti vuol bene, Dio ti ha abbandonato, Dio ti ha fregato, eccetera, eccetera, no? Quindi la richiesta di Gesù va un po' in questa dimensione, tenendo conto che questa richiesta in fondo è sempre anche una richiesta per il mondo, cioè il desiderio di Gesù è che tutti siano salvi, che tutti siano salvi. Riconosce una tensione che alle volte diventa opposizione, ma non per questo esclude qualcuno per principio. La richiesta di Gesù non è mai contro qualcuno. La richiesta di Gesù è sempre per una costruzione, per dare una possibilità. Credo che questo sia molto importante, anche se qui è chiaro che viene sottolineata, viene accentuata la tensione, no? Il mondo come opposto ai discepoli in qualche maniera, ma non nella richiesta di una dannazione, di una distruzione di questo mondo, no? Ma al contrario, come sempre, una sorta di avvertimento, no? Di lamento, come succede anche nei sinottici molte volte, in cui Gesù desidera invece smuovere in qualche modo la possibilità che anche il mondo appunto possa partecipare di questo. Un'altra osservazione generale che mi sembra molto interessante da sottolineare, il confronto che alcuni autori fanno tra
questo testo del capitolo 17 e il prologo, l'inizio del Vangelo di Giovanni. In modo particolare, vedo soltanto un aspetto, ce ne sto vedendo degli altri, quello più evidente e più importante è il rapporto tra luce e tenebre, che troviamo con il prologo, c'è bisogno di andare a riprendere presente, no? Si parla di questa funzione tra la luce e le tenebre, appunto questo Dio che viene nel mondo e che viene accolto dalle tenebre, eccetera, eccetera. E questo rapporto luce e tenebre qui viene presentato invece nel rapporto, o meglio nella tensione, o nel confronto tra discepoli e mondo. Luce tenebre, luce contro tenebre, discepolo contro mondo, no? Perché? Perché i discepoli sono quelli che hanno creduto in Gesù. E Gesù è la rivelazione del volto del Padre, come abbiamo ascoltato, no? Quindi anche loro sono diventati figli nel Figlio. Sono entrati in questa prospettiva, sono nati, sono venuti alla luce, sono diventati luminosi, capaci di comprendere la loro vera identità, la loro identità di essere figli nel Figlio. Si potrebbe dire diventare veramente noi stessi, diventare se stessi.
Uscire dalla tenebra, riconoscersi in quanto figli, fratelli, sorelle tra di noi. Superare quindi l'inganno del mondo, l'inganno della tenebra, che ci vorrebbe diversi da quello che siamo, oppure che richiede da noi un tentativo disperato, un dover essere che dovremmo raggiungere da soli. In questa linea vi leggo un raccontino di Martin Buber che mi sembra molto pertinente su questo tema della luce e delle tenebre. Un rabbi domandò una volta ai suoi discepoli: come si distingue l'ora in cui la notte finisce e comincia il giorno? E quando da lontano si può distinguere un cane da una pecora? Domandò un discepolo. No, rispose il rabbi. E quando da lontano si può distinguere un albero di datteri da uno di fichi? Chiese un altro. No, rispose il rabbi. Ma quando è dunque? Interrogavano i discepoli. E quando tu puoi guardare in viso a qualsiasi persona e lì vedi tua sorella e tuo fratello. Fino ad allora è ancora notte dentro di noi. Questa tensione tra luce e tenebra non è evidentemente qualcosa di esterno, è qualcosa di interiore. E dov'è la luce? Quando si viene alla luce? Quando si impara a vivere da fratelli. Quindi quella dinamica dell'inizio del Vangelo la ritroviamo qui, in questa forma così compiuta, potremmo dire, no? Così pienamente realizzata, dove Gesù è la luce perché ci insegna a vivere in questa luce, in questa prospettiva, no? Nella prospettiva, appunto, come dicevamo, dell'unità. Noi poi vedremo adesso meglio che cosa significa. Bene, detto questo, entriamo nel commento diretto dei versetti. Prendiamo il versetto 6.
Ecco, io non ho ben capito.
Dopo. Vai.
Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, e hanno custodito la tua parola.
Ecco, Gesù ha compiuto l'opera di Dio, far conoscere il volto del Padre che si prende cura dei suoi figli, manifestare il suo nome. Ho manifestato il tuo nome agli uomini. Egli l'ha pienamente mostrato, ora si tratta di aggiungere un ultimo tassello perché nessuno possa credere di essere escluso da questa cura. Nella sua morte in croce, Gesù raggiunge ogni uomo in ciò che lo terrorizza e gli fa sperimentare la più terribile solitudine, la morte. nessuno è solo nella propria morte, perché Gesù gli è accanto. Questa espressione, ho manifestato il tuo nome, è un unico in tutta la Bibbia. Solo qui troviamo un'espressione di questo genere così potente, perché Gesù è più di un testimone, è più del martire, potremmo dire, è colui nel quale si vede chiaramente chi è il Padre. Il Padre è colui che non abbandona mai e non abbandona, potremmo dire, fino all'estrema occasione di vicinanza, che è la morte, per noi. Questa è l'identità, questo è il nome di Dio, no? Sappiamo che il nome dice l'identità profonda, no? E che nel Primo Testamento il nome di Dio è impronunciabile, perché vorrebbe dire mettere la mano su Dio, possedere Dio, conoscere Dio. Ecco, Gesù ci dice che lui ha manifestato il nome, cioè ci ha fatto conoscere l'identità profonda del Padre, l'identità profonda di Dio, cosa impensabile nel Primo Testamento. E noi siamo ammessi a questa possibilità, e a noi è data questa fortuna, potremmo dire questa rivelazione, questa luce per la nostra vita. Lo vedremo meglio, questo significa in modo particolare il nome, il santo, la misericordia. Possiamo dirlo subito, poi ci torneremo meglio, no? Cioè il nome di Dio è misericordia. La santità di Dio si manifesta nella sua misericordia, no? La sua totale diversità da noi, perché lui è sempre misericordia. Mentre invece noi, forse qualche volta, ma di solito no, diciamo, tendenzialmente, ecco. Gli uomini che mi hai dato dal mondo erano tuoi e li hai dati a me. Ecco, sono i discepoli di Gesù, certamente sono quelli che sono ammessi a questa preghiera, diciamo storicamente, ma come dicevamo anche noi lettori del Vangelo, perché non solo lettori del Vangelo, ma coloro che credono in questa parola, o che si sforzano di credere, o che desiderano credere, no? Si dice che essi appartengono al Padre, erano tuoi e li hai dati a me. Come dire che, come anche Giacomo accennava all'inizio, che da sempre siamo stati pensati, voluti da Dio come suoi. Apparteniamo a Lui, apparteniamo a Lui, no? L'altro salmo che risuona di fronte a questi testi, no? Signore, tu mi scruti e mi conosci, no? Da sempre mi scruti e mi conosci, no? Apparteniamo a Lui. Però attenzione, non nel senso di una predestinazione, quindi una sorta di destino fatale che potrebbe essere buono, nel senso che siamo destinati alla salvezza, oppure potrebbe essere cattivo, nel senso che siamo destinati alla dannazione, no? Non in questo senso, ma come desiderio e volontà di salvezza da parte di Dio. La saggezza di Dio è misericordia per tutti, questo è il suo desiderio, no? Perché in questo senso apparteniamo a Lui, in questo senso erano tuoi, li hai dati a me. È come se Dio nel Figlio ci dicesse: io voglio che tu viva, io metto in campo tutti i mezzi possibili perché tu abbia vita in abbondanza, perché tu mi appartieni. Si potrebbe anche dire: perché io conosco il tuo nome, come se Dio dicesse a noi: io conosco, io so chi sei, ma adesso lo sai anche tu. Anche tu conosci il mio nome, anche tu adesso sai chi sono io, perché il Figlio lo ha manifestato, no? Ha manifestato il tuo nome agli uomini. Certamente tutto questo non è obbligatorio, non è nemmeno un destino, appunto, come dicevamo, più o meno fatale, ma è una possibilità offerta. È per tutti coloro che hanno custodito la parola. All'inizio di questo capitolo 17 si ricordava quello che già avevamo trovato nel capitolo 13, quando si diceva, all'inizio del capitolo 13, si diceva che Gesù compie nella sua ora, appunto, tutta la storia. All'inizio del capitolo si diceva che Gesù è venuto per ogni essere umano, no? Versetto 2. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano. Testo greco parla di ogni carne. Gli hai dato potere su ogni carne. Questo desiderio di essere, diciamo così, salvezza per gli uomini è per tutti. Questo desiderio non è per alcuni. Però, appunto, bisogna accoglierlo, bisogna avere la disponibilità ad accogliere questo dono. Ma coloro che appartengono al Padre sono quelli che credono e che si impegnano a vivere dentro questa relazione, la fraternità che assomiglia al legame tra Padre e Figlio, tra Gesù e il Padre. Andiamo avanti. Versetti 7 e 8.
Adesso hanno conosciuto che tutte le cose che mi hai dato sono da te, perché le parole che hai dato a me le ho date a loro, ed essi le hanno accolte e hanno conosciuto veramente che da te sono uscito, e hanno creduto che mi hai mandato.
Ecco, vedete, come delle ondate continue successive alcuni temi tornano e ritornano e si intrecciano, e come già abbiamo detto nel passato, sono testi che hanno anche una valenza contemplativa molto forte. Sono quasi più da lasciar risuonare che da spiegare, perché le parole hanno più una valenza affettiva di risonanza, piuttosto che aggiungere nuovi concetti, piuttosto che spiegare un'altra cosa. È come se dicessero sempre la stessa cosa, no? Ma sappiamo benissimo che le persone che si amano non hanno bisogno di dirsi molte cose, ma alcune cose sì, e quelle bisogna anche ripeterle, dirle e dirle ancora e ancora e ancora di nuovo, no? Perché di quello si nutre la relazione. Quindi anche qui in qualche modo ci troviamo di fronte a qualcosa di simile, no? Per cui anche il tipo di osservazioni che io faccio sono sempre molto, molto pallide, perché, appunto, ripeto, sarebbero più da pregare che da commentare. E quindi possiamo osservare così molto umilmente che continua questo bellissimo intreccio tra Gesù e il Padre e Gesù e i discepoli. Sempre più intrecciata questa vite e questi tralci, no? Di cui il Padre è il vignaiolo, tanto per ritornare al capitolo 15, che è una metafora molto potente che ci aiuta forse ad accompagnare queste parole, no? Ormai siamo nel suo cuore insieme al Padre. E come certi genitori non possono fare a meno di considerare i figli parte fondamentale della loro relazione di coppia, così Gesù non può fare a meno di considerare i discepoli nella relazione che lo unisce al Padre. Si potrebbe dire che Gesù non può più parlare con il Padre senza parlare anche di noi. Siamo entrati nell'amore che unisce il Padre al Figlio. E anche noi ormai siamo a conoscenza dell'intima unione tra Gesù e il Padre. Tutte le cose che mi hai dato, tutte le cose che mi hai dato sono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro ed essi le hanno accolte. Questo intreccio tra queste due, diciamo, dimensioni, come se fossero ormai un'unica relazione. ed essi le hanno accolte e hanno conosciuto. All'inizio anche del versetto, al versetto 7 si diceva essi hanno conosciuto, no? E questa conoscenza non è puramente un accumulo di nozioni su chi è Dio, non è una teodicea, come si dice nella teologia, no? Nella teologia c'è una delle branche della teologia, è la teodicea, cioè parlare di Dio. Chi è Dio? Ecco, ma non è in questo senso, no? Ma è un'esperienza viva, è un'esperienza personale. Infatti, questa conoscenza si trasforma in fiducia, si trasforma in fede. Quindi non è semplicemente l'assunzione di informazioni su Dio, si potrebbe dire così, no? Ma è invece un coinvolgimento, un coinvolgersi, un giocarsi, no? Essi le hanno accolte e hanno conosciuto veramente che da te sono uscito e hanno creduto che mi hai mandato. Ti conosco e per questo mi fido e così ti conosco di più. Anche qui si crea una sorta di circolarità. E questo non avviene solo a livello personale, no? Cioè qui non si parla, non si usa la prima persona, non si dice che ha conosciuto veramente, ha creduto, eccetera, ma al plurale, no? Si usa la terza persona plurale, hanno conosciuto, hanno creduto. Quindi ha sempre questa dinamica di conoscenza e di fede, ha sempre una dimensione comunitaria, una dimensione ecclesiale, non è mai semplicemente individuale. Procediamo.
Io per loro chiedo, non per il mondo chiedo, ma per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi.
Ecco, io per loro chiedo. Gesù, dicevamo prima, intercede per noi, chiede per noi, e lo fa ad alta voce, perché questo diventi anche il nostro desiderio, perché impariamo da Lui a chiedere la stessa cosa. Nei capitoli precedenti, capitolo 14 in modo particolare, si diceva che tutto quello che chiederete al Padre Lui ve lo darà. Ecco, esattamente, che cosa chiedere al Padre? Le stesse cose che chiede Gesù. E appunto di questo possiamo stare certi, no? È bellissimo questo Gesù che chiede per noi. E appunto questo non è solo un auspicio, non è solo una vaga possibilità, ma è una certezza, è una sicurezza. Gesù è sicuro che il Padre lo ascolta, no? Che il Padre sempre mi ascolta, no? Come diceva nell'episodio di Lazzaro, no? Capitolo 11. Ritornano molti temi che abbiamo già trovato. E poi Gesù aggiunge, non per il mondo chiedo, non chiedo per il mondo. Dicevamo appunto, che cos'è il mondo qui? Nel Vangelo di Giovanni ci sono almeno due significati di questo termine. In questa condizione, in questa situazione particolare, quando si usa l'espressione supersintetica mondo, è una parola sola ma il senso è molto ricco, si intende quella struttura di menzogna che domina i nostri rapporti. Il sospetto, il dubbio, la sfiducia, il senso di insufficienza, che ci impedisce di riconoscerci figli nel Figlio. Questo è il mondo. È la logica del nemico, si potrebbe dire, in termini più ignaziani forse, no? Che sfigura, toglie spessore alla bellezza della possibilità di essere figli nel Figlio. Adamo ed Eva nel giardino col serpente, non so. C'è bisogno di aggiungere molto, no? È chiaro, lì è una sfigurazione, un deturpamento del giardino, no? Come sappiamo, no? È la menzogna che ci spinge a cercare altrove la nostra identità, ad essere sempre insoddisfatti. E quindi, se siamo insoddisfatti, siamo arrabbiati. E se siamo arrabbiati, diventiamo cattivi, violenti. Capite? Insomma, adesso, appunto anche qui, lo diciamo in un modo molto veloce, anche un po' superficiale, però sostanzialmente la dinamica è questa. Questa è la dinamica del mondo, quello per cui Gesù non prega. A chi rimane avvolto dalla logica del mondo, questo discorso non ha nulla da dire. Non ha nulla da dire. Questo è il primo significato. Ma c'è anche un altro significato, diciamo così, più positivo in qualche maniera, o comunque dove si apre una possibilità. Parlando del mondo, Gesù vuole indicare, in altri testi, la situazione che rende gli esseri umani schiavi di questo sistema menzognero. E quindi, come Gesù, per esempio, nei sinottici, ha compassione per le folle, perché sono come pecore senza pastore, cioè sono disorientate a causa del mondo, a causa della logica del mondo, anche in questo caso Gesù ha compassione di noi che siamo schiavi della logica del mondo, che siamo schiavi di questo sistema menzognero, no? E in quest'ultimo caso annuncia che Dio ha tanto amato il mondo da mandare suo figlio perché abbia la vita. Quindi il mondo non è opposto a Dio in questo caso, ma è addirittura amato perché diventa oggetto appunto della compassione, della misericordia di Dio, no? Mentre questa preghiera è per coloro che si riconoscono visitati dall'amore, cioè per coloro che appartengono a Dio Padre, per coloro che mi hai dato perché sono tuoi. Vedete che ritorna quello che già diceva anche nel versetto 6, nel versetto precedente.
Sì, volevo aggiungere una cosa.
Prego, certo.
Molto interessante a quello che dicevi. Io, anche Gesù chiede, quindi anche Gesù si manifesta bisognoso. È paradossale vedere che Gesù chiede, anche Gesù manca di qualcosa. E la logica della richiesta ci apre a quella del desiderio. Noi desideriamo ciò di cui siamo mancanti. Purtroppo però, quando quello che ci manca è l'essenziale, la richiesta non è gioiosa, la richiesta è una richiesta aggressiva, e qui si innesca la logica del mondo. Quindi anche nella richiesta, anche nel chiedere, può innescarsi una logica del mondo. E la sapienza biblica, che antepone alla richiesta la lode, serve proprio a questo. Prima facciamo memoria di tutto quello che abbiamo, prima rendiamoci conto che abbiamo già l'essenziale e il di più, e poi ci possiamo lasciare guidare dal desiderio nel vedere che qualcosa mi manca, e qualcosa mancherà sempre. Se qualcosa mancava anche a Gesù, non dobbiamo spaventarci anche noi nel sentirci profondamente incompleti.
Bene, vediamo il versetto seguente, il versetto 10.
E le cose mie tutte sono tue, e le tue mie, e sono stato glorificato in loro.
Ecco, le cose mie, che cosa sono? Cosa sono queste cose? Questi beni, diciamo, no? Così. Ecco, in realtà non sono dei beni, non sono degli oggetti, ovviamente, no? Non sono delle cose, nel senso tradizionale del termine, ma la relazione che unisce il padre al figlio, il figlio al padre, no? E anche nei sinottici si dice: nessuno conosce il padre se non il figlio, nessuno conosce il figlio se non il padre, colui al quale il figlio vorrà rivelarlo, e i commentatori dicono che questa è un'affermazione giovannea che si ritrova all'interno dei testi sinottici, no? Esattamente, sono queste cose. Queste sono le cose che Gesù è venuto a rivelarci, no? Il rapporto tra di loro, la loro conoscenza reciproca. Come io posso dire al mio migliore amico: ti conosco molto bene, mi basta guardarti per capire che cosa hai nel cuore, perché tu mi appartieni e io ti appartengo, in questa reciprocità. Queste cose mie che sono tue e le cose tue sono mie, in questa reciprocità, in questa reciproca appartenenza c'è la piena conoscenza, no? Anche qui, appunto, come vedete, è più qualcosa da contemplare, da osservare, piuttosto da far risuonare, piuttosto che forse che da capire. E poi la seconda parte di questo versetto: sono stato glorificato in loro. Questo è un testo un po' particolare, no? Perché spesso noi troviamo espressioni di altro tipo, cioè il figlio che rende gloria al padre, oppure nel versetto 5, l'ultimo che avevamo commentato prima dell'estate, è il padre che glorifica il figlio. No, quindi il tema della gloria appartiene alla loro relazione. Qui invece sono stato glorificato in loro, cioè siamo noi, è in noi che si manifesta, che si fa vedere la glorificazione di Gesù. È glorificato nei discepoli perché loro lo hanno conosciuto figlio amato e salvatore. Nella sua morte e resurrezione ha messo noi in grado di glorificarlo, di riconoscerlo. Le nostre relazioni fraterne, il nostro impegno a costruire l'unità nella diversità, sono il luogo di questa glorificazione. Provo a spiegarlo in un altro modo, aiutandomi con il Vangelo di Luca, che è forse un po' più semplice. Il Vangelo di Luca, nella scena della nascita di Gesù, dice che appunto che sulla grotta di Betlemme, ricorderete, ci sono gli angeli, e questi angeli cantano, e il canto è: gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Ecco, è proprio questo quello di cui si parla qui, cioè che vuol dire glorificare il figlio? Vuol dire che la gloria di Dio, dove si vede la gloria di Dio? Si vede in quella terra dove gli uomini vivono in pace, dove gli uomini hanno imparato l'unità nella diversità, hanno imparato la misericordia, hanno imparato la relazione che unisce il padre e il figlio, cioè la gloria di Dio. La gloria di Dio. Capite che c'è una sorta di specularità tra queste due dimensioni, no? La gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati, no? Le parti si corrispondono, esattamente. E noi che cosa vediamo? In realtà, appunto, noi purtroppo non vediamo una terra dove gli uomini si amano, quindi non possiamo vedere la gloria di Dio, non siamo tra quelli che glorificano il nome di Dio, no? Lo sono quelli che vivono in questa prospettiva. Ecco, andiamo avanti, versetto 11.
E io non sono più nel mondo, io vengo da te, Padre Santo, custodisci nel tuo nome ciò che mi hai dato, affinché siano uno come noi.
Ecco, questa preghiera si fa sempre più intensa, sempre più pressante, appunto perché le contraddizioni della storia sono stridenti, no? E possono scandalizzare fino allo scoraggiamento. Ecco, e quindi Gesù appunto vuole intervenire in maniera forte perché è consapevole che lui è presente, sarà presente da adesso in poi in un modo nuovo. Allora qui devo aprire una piccolissima parentesi per dire che quando Giovanni, come sappiamo, abbiamo già detto tante volte, ma vale la pena riprenderlo un attimo, quando Giovanni parla del mistero pasquale di Gesù, parla della glorificazione di Gesù, no? Identifica il mistero pasquale con la glorificazione, con la gloria di Gesù. Questa gloria di Gesù è, potremmo dire, un condensato di tutto quello che Gesù fa dalla passione alla Pentecoste. Sulla croce avviene tutto. Quando Gesù, capitolo 19, come fra un po' di tempo vedremo, muore in croce, non solo dona la sua vita per noi, ma dona anche il suo spirito. Quindi lì avviene la Pentecoste, anche già. Giovanni ha una visione molto molto unitaria, così unitaria che a noi ci lascia un po' disorientati, no? Mentre invece, per esempio, appunto, tanto per tornare sul Vangelo di Luca, è Luca molto più didattico da questo punto di vista, no? Per cui racconta bene della risurrezione di Gesù, poi abbiamo tutto il periodo dei 40 giorni fino all'ascensione, poi dopo l'ascensione c'è la Pentecoste e ci sono gli Atti degli Apostoli, come sappiamo, no? Quindi dispiega gli eventi pasquali all'interno di una dinamica temporale molto ampia, no? E la Chiesa, nella sua sapienza, diciamo così, pedagogica, sceglie questo, diciamo, questa via dal punto di vista liturgico, ci propone di accompagnare Gesù attraverso il mistero pasquale, attraverso appunto 50 giorni, no? Mentre invece Giovanni dice tutto insieme, è già tutto avvenuto, no? Gesù è già tornato al Padre, ha già compiuto la sua opera. Per questo prega, perché noi siamo custoditi in questo mondo. Perché adesso sta a noi, perché abbiamo ricevuto lo Spirito, perché abbiamo già ricevuto lo Spirito. Quindi ancora è molto forte questa cosa. Vi ricordate che quando commentavamo, no, l'ascensione, dicevamo non è che Gesù se ne va nell'ascensione. Non è che Gesù dice, vabbè, adesso io ho fatto la mia parte, mo tocca a voi, io vado a riposarmi, vado in vacanza, no. Per diventare pienezza di tutte le cose, per essere presente in un altro modo, per essere presente con il suo spirito, per essere presente nella dinamica di questa santità di cui qui si accenna, no? Una nuova possibilità. Dicevamo, no? Che cos'è questa santità di Dio, Padre Santo, che poi alla fine del capitolo diventerà anche Padre Giusto? Che cos'è questa santità di Dio se non la sua misericordia? Vi ricordate che Matteo, quando nel discorso della montagna, siate santi come io sono santo, no? Riprendendo il Deuteronomio, invita a una somiglianza a Dio nella santità. Ma Luca ci aiuta ancora una volta forse a capire meglio questa cosa quando dice siate misericordiosi perché io sono misericordioso. La santità di Dio è la sua misericordia. Il luogo in cui si manifesta la santità è la misericordia. E se santo è colui che è separato, no? Questo vuol dire santo, sacro, santo, no? Messo da parte, è perché Dio è totalmente diverso da noi in questo, cioè Lui è tutto misericordia. Quindi l'invito che noi riceviamo, questo essere custoditi nel suo nome, significa esattamente questo, cioè diventare misericordiosi come Lui. E questo non lo facciamo da soli, lo facciamo appunto grazie alla forza dello Spirito, no? Nel suo nome impariamo la via della santità, cioè della misericordia. Ecco che sta a noi, a questo punto, manifestare questa santità ricevuta dall'alto, questo spirito consegnato dal risorto. Sta a noi vivere la misericordia, che in Giovanni non si trova tanto come espressione, qui appunto, come dicevamo, si parla piuttosto dell'unità. Tuttavia Gesù sa che questo è difficilissimo, perché noi, poveri e piccoli discepoli, siamo nel mondo, dove appunto ancora è presente il principe della menzogna. Per questo chiede al Padre di custodirci nel suo nome, perché ci possiamo sentire appartenenti a Lui, e in questo sentirci appartenenti a Lui ricevere forza. Ecco, noi gesuiti lo diciamo come essere compagni di Gesù, no? E questo essere compagni, essere insigniti del suo nome. E da questa appartenenza viene la forza di vivere nell'unità della misericordia, o almeno di averlo come un orizzonte di riferimento a cui attingere. Questo poi è la stessa relazione che c'è tra Gesù e il Padre, come affinché siano uno come noi. Come si fa a essere uno? Attraverso la misericordia. È la via della misericordia, quella dell'unità. È chiaro che questo significa molte cose, ha un senso molto ampio. Capite che il tema dell'unità ha a che fare con lo scandalo invece delle chiese divise, per esempio, no? Quindi tutto il cammino ecumenico che forse oggi sta attraversando forse la fase più florida della sua storia, la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, alle volte manco ci ricordiamo. A gennaio di solito c'è, cioè, insomma, ecco, è intorno alla festa della conversione di San Paolo, no? E culmina con il 25 di gennaio. Però alle volte uno se lo ricorda giusto il giorno forse della festa della conversione di San Paolo. Per dire, però, questo tema dell'unità non è soltanto a questo livello, ma anche a livello piccolissimo, no? Siamo portatori di unità, costruttori di misericordia nelle nostre relazioni, nel nostro lavoro, la famiglia, la comunità, dove siamo in qualsiasi situazione, no? Credo che questa possibilità di declinare a tanti livelli sia molto importante per noi tutti. Arriviamo al versetto finale, il versetto 12.
Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro si è perso, se non il figlio della perdizione, così che si adempisse la scrittura.
Ecco, finiamo con questa considerazione un po' amara, ma poi appunto tanto continueremo, quindi non ci fermiamo qui. Questo versetto è chiaramente diviso in due parti, no? Nella prima parte si ricorda l'opera che Gesù terreno ha realizzato, testimoniare l'amore del Padre con i segni che ha compiuto, l'opera che il Padre mi ha dato da fare, capitolo 6, no? già si emergeva questa dimensione. Così lui ha custodito coloro che il Padre gli ha dato. Sottolineo che Gesù dice di averli custoditi nel nome del Padre, e questo mi sembra molto bello, perché è sempre al Padre che Gesù, al nome del Padre, che Gesù ha fatto riferimento nella sua vita. Nel suo nome ha vissuto, agito, compiuto miracoli, predicato. Il primo che gode, diciamo così, della custodia del nome del Padre è lui, è Gesù. E allora per questo ci custodisce nel suo nome. Appunto, come dicevo, ci ammette alla sua relazione con il Padre, no? E quindi anche per noi è la stessa cosa. Questa è la prima parte del versetto. La seconda parte del versetto è invece un po' così disorientante per certi aspetti, no? Perché Gesù dice li ho conservati, e poi, proprio perché dice li ho conservati, nessuno di loro si è perso se non il figlio della perdizione. E qui emerge all'interno di questa preghiera il mistero del male e della libertà dell'uomo, della libertà di dire di no, di opporsi alla possibilità della salvezza. Di chi si parla? Chi è questo figlio della perdizione? Potete immaginare che anche qui i commentatori così ne dicono tante. Ma in realtà sembrerebbe abbastanza chiaro, perché in tutto il Vangelo che abbiamo letto fino ad ora, e in particolare nei discorsi dopo la cena, dopo il capitolo 13, a partire dal capitolo 13 proprio, abbiamo visto che il dono di salvezza di Gesù, il suo dono incondizionato a noi, è costantemente minacciato dalla presenza del male. Basta ricordare un solo esempio, ricordiamo solo l'esempio del capitolo 13. All'inizio del capitolo 13, nella solenne introduzione, mentre il lettore è invitato a contemplare il dono perfetto dell'amore di Dio in Gesù, avendo amato i suoi, li amò sino al compimento, Dio gli aveva dato tutto nelle mani, che veniva da Dio e a Dio ritornava, Ebbene, qui l'Evangelista inserisce, come un fulmine a ciel sereno, dovremmo dire così, il tradimento di Giuda. Fa accenno, come una sorta di, quasi una sorta di parentesi che si vorrebbe togliere dal testo, al tradimento di Giuda. E verrebbe quasi da dire, ma perché lo ricordi proprio ora? Perché lo metti proprio lì? Perché vuoi, come sporcare, si potrebbe dire, no? La bellezza di questo dono, di questo amore purissimo del Signore per noi, facendo riferimento a questo strappo, a questa violenza. Ci sono altri esempi, ma adesso appunto su questo non ci soffermiamo. Perché succede questo? Io credo che, appunto, prima di arrivare a facili risposte, che poi sono sempre molto relative, dobbiamo avere la pazienza di sopportare il fastidio che ci danno queste parole. Queste parole ci irritano, ci imbarazzano, ma il motivo è che lo scandalo del male si aggira sempre tra di noi e ci sentiamo minacciati. Il figlio della perdizione ci dà così fastidio perché un po' ci sentiamo tutti a rischio, ci imbarazza e per questo vorremmo eliminarlo, vorremmo che non ci fosse. Però questo scandalo fa parte della rivelazione, appartiene alla scrittura, se non il figlio della perdizione, così che si adempisse la scrittura. E qui ci sono due livelli. Il primo livello è il fatto che già Isaia si chiedeva, diciamo così, chi accoglierà la salvezza, chi accoglierà la possibilità della vita che Dio è venuto a portarci, no? Vi ricordate quelle parole, Isaia 6:9 in modo particolare, egli ha accecato i loro occhi, ha indurito il loro cuore affinché non vedano con gli occhi, non intendano con il cuore, non si convertano e io li guarisca. Questo versetto di Isaia viene citato da tutti i Vangeli e anche negli Atti degli Apostoli. È il grande mistero della incomprensione, del mistero del male, perché se noi cerchiamo la vita, poi di fatto non ci crediamo. Resistiamo, ci opponiamo. Non è facile e non è forse neanche necessario rispondere a questa domanda, mentre c'è il secondo livello, che secondo me è molto, molto importante, cioè che tutto questo, anche il mistero del male, anche il mistero di Giuda, se vogliamo, è avvolto dal dono di Dio, dalla misericordia di Dio. L'unica cosa che possiamo dire è che questo mistero del male e della possibilità dell'essere umano di rifiutare la salvezza è avvolto anch'esso dal dono del Padre. Ogni figlio, quindi anche il figlio della perdizione, è un figlio amato. Ogni figlia è figlia amata. Anche la più perduta, anche il più perduto. Anche quello che non si lascia amare. E allora ci possiamo lasciare con questa domanda: che cosa prevarrà alla fine? L'ostinazione del cuore che non si fida o l'amore infinito del Padre che si manifesta in Gesù? Questa è la grande domanda, la grande questione, a cui però non è che ci abbiamo una rispostina così, sì, no, una risposta facile, non rimaniamo aperti a questa, dobbiamo prenderla sul serio questa domanda per poterla poi far diventare la nostra riflessione e anche, potremmo dire, il coinvolgimento della nostra libertà, no? In che direzione la vogliamo spendere. Ecco, questo è un po' quello che volevamo proporvi questa sera. Ci prendiamo qualche minuto di silenzio, rileggiamo questi bellissimi versetti, poi se qualcuno vuole fare qualche risonanza, ricordiamo, non domande, risonanza, e lo potrà fare.
all'inizio, quando Stefano hai ci hai dato un po' le parole chiave, i temi chiave di questo brano, hai detto essere custoditi per portare frutto. E mi è sembrata strana come cosa, perché dicevo essere custoditi e non custodire per portare frutto, insomma mi era sembrata un po' una cosa strana. Invece poi nella lettura di questo brano, anche negli spunti che ci avete dato, invece si è chiarita un po' questa cosa, cioè credo che ci sia proprio una dimensione di affidamento, di abbandono, di consegna poi nel Signore per portare frutto, insomma, perché altrimenti è un portare frutto così basato solo sulle nostre forze, insomma, solo sulle nostre abilità, le nostre performance, come diciamo tanto ora. E invece appunto non era una cosa strana né un errore che avevi fatto all'inizio, ma proprio una cosa che effettivamente ci aiuta a capire questo brano, questa preghiera bellissima, è un po' più la logica, diciamo, di Gesù, del Padre, e è una logica in cui io personalmente devo sempre entrare, perché poi non so perché mi scappa sempre un po' di... ed è una cosa che forse possiamo fare proprio anche contemplando, ecco, anche questa modalità di questa preghiera, che come sottolineavi è anche molto a volte ripetitiva, perché contemplativa, ecco, anche forse questo modo ci può aiutare a farci custodire, e non solo custodire la sua parola, ma proprio farci custodire per portare con lui frutto. Quindi erano degli accenti che mi erano sembrati importanti.
Bene, se non c'è altro possiamo concludere qui, e lo facciamo come sempre affidandoci reciprocamente al Signore, appunto, in questo impegno dell'unità come accoglienza della misericordia, quindi unità nella differenza, unità nelle caratteristiche di ciascuno, appunto per poter essere fratelli e sorelle tra di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ci benedica ora e sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Grazie a tutti, buona serata e buonanotte. Grazie. E ci vedremo fra una settimana.